Riprendiamo, così andiamo avanti col nostro studio. Abbiamo visto il passaggio in Giacomo 3 e continuiamo, perché la parola di Dio viene confermata dalla scienza, ma la parola di Dio ha sempre ragione. Prima Pietro, capitolo 3, verso 10. Prima Pietro, capitolo 3, verso 10. Si trova nel Nuovo Testamento. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, tu vuoi amare la vita e vedere dei buoni giorni? Amen. Sì. Trattenga la sua bocca dal male, non lo dico io, la parola, e le sue labbra dal parlare con inganno. Pensate, vi do solo la definizione di queste due parole, che sono dopo la virgola: trattenga la sua bocca dal male. Questa parola male, dal greco, non è un'unica parola, ma viene usata in diversi contesti. Ad esempio, viene usata per definire male, e quindi cattiveria, disonore. Quindi stiamo dicendo che trattenga la bocca dal male, quindi dalla cattiveria, dal disonore. Poi addirittura si riferisce alle cose, quindi trattenga da ciò che è brutto, da ciò che è difettoso, perché questa parola viene usata anche per le cose, quindi cose che puoi toccare, sentire, anche di persone. E quando si riferisce questa parola usata dal greco per male alle persone, parla di persone inabili, inette, e parla anche di soldati, dicendo questa parola, parliamo della parola male, riferita anche al soldato quando è vigliacco e codardo. Pensate che forza questa parola. Quindi trattenga la sua bocca dalla cattiveria, dalla inabilità, dall'essere codarda, vigliacca. E poi dice dalle sue labbra dal parlare con inganno. La parola inganno dal greco è la parola esca e trucco. Inganno dalla parola greca, l'originale è esca e trucco. Cos'è l'esca? Pensate che nella mitologia greca questa parola, che dal greco è la parola dolos per inganno, era usata per lo spirito di trucchi, inganni, astuzie e artifici. Dolos nella mitologia greca è molto usata per questo, quindi trucchi, inganni, astuzie, artifici. Ecco perché il significato è esca e trucco. Quindi la parola di Dio in Prima Pietro ci dice: vuoi amare la tua vita tanto, l'ho aggiunto io, e vedere dei buoni giorni, trattieni la tua bocca dalla cattiveria, dall'essere una bocca codarda, vigliacca, e anche le tue labbra dal parlare con astuzie, con inganni. Dice: ma io non mi sembra che la mia bocca parla con inganni, con astuzie, con trucchi, trucco il barbatrucco. Ci sono a volte, purtroppo, siccome l'abbiamo letto, che nessuno di noi è perfetto perché sbagliamo nel parlare, usiamo le nostre parole per attirare l'acqua, come si suol dire, al nostro mulino. A volte sono degli inganni, perché se io uso le mie parole per non solo tirare acqua al mio mulino, ma le uso anche per, non so, datemi voi un esempio, per non solo biasimare, ma anche per portare, manipolare, io sto ingannando, perché sto usando le mie parole, metto forza nelle mie parole per controllare, per manipolare, per ingannare, perché anche quello è un inganno, è un'astuzia. E noi non siamo chiamati ad agire così, siamo chiamati ad agire con integrità e a usare le nostre parole nel giusto modo. Quindi questo passaggio è molto forte, però rende tantissimo. Quindi, siccome noi vogliamo amare la nostra vita e godere in questa vita terrena, controlliamo questo organo molto importante. Ad esempio, una delle prime cose che un buon dottore fa, che cos'è quando vai da lui di solito? Cosa guarda? Guarda la lingua. Quindi fai così. Che lingua hai? Io non sono un medico, però dice che ti guarda la lingua, e il più delle volte, prima ancora di visitare il resto del corpo, lui ti dirà: vedo il problema, è scritto sulla tua lingua. Io questo l'ho preso da una frase di un medico che stava parlando di alcune cose e raccontava come attraverso la lingua ha visto il problema. Io non lo so, però succede. Ad esempio, noi abbiamo un medico che abita, non è il nostro medico, ma abita vicino, mezz'oretta da dove abitiamo noi, e ci sono stati momenti dove siamo andati quando ci sono state delle necessità. E mi ricordo che un giorno dei nostri amici, il papà di questa nostra amica, è andato da lui per un problema che non riuscivano a diagnosticare. Lui gli ha fatto aprire la bocca, ha guardato la lingua e poi ha analizzato, e guardando bene, insomma, con gli attrezzi adatti, e ha trovato e diagnosticato un tumore in gola. Questo mi è rimasto impresso perché, leggendo tutto quello che vi ho appena detto, vuol dire che davvero succede nella nostra lingua. Pensate che cosa abbiamo scritto. E infatti, quando non stiamo bene, è visibile nella nostra lingua, è vero? L'area sensoriale della parola in un cervello è il centro di controllo delle nostre vite. Le nostre parole ci edificheranno oppure ci distruggeranno. Le nostre parole determineranno i confini, anche qui molto importante, determineranno i confini delle nostre vite, le nostre parole. Perché dice che nella moltitudine di parole non manca? E quando si parla tanto, e si dice, anche se lì il contesto è quando si va anche in giro a svelare segreti oppure a parlare, poi alla fine la colpa c'è, perché tu non te ne accorgi, io non me ne accorgo, ma parlando vado non solo a svelare le cose anche che dovrebbero essere dei segreti, ma poi c'è qualche colpa, perché sicuramente dirò qualcosa di sbagliato o che non dovevo dire. Ecco perché ci possono legare oppure liberare le nostre parole. Nel principio Dio diede ad Adamo il dominio attraverso il potere della parola parlata. Questo potere c'è ancora tuttora nelle nostre vite. E infatti Gesù, l'ultimo Adamo, è chiamato anche questo nel Nuovo Testamento, l'ultimo Adamo, in Matteo 12, se vi segnate Matteo 12, verso 37, dice proprio: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai, wow, quindi in base alle tue parole sarai giustificato o condannato, Matteo 12, il verso 37, e poi ancora in Marco 11, al verso 23, che l'abbiamo visto diverse volte, lo rivediamo ancora, come opera la fede attraverso la nostra vita, poiché in verità, o perché in verità vi dico che se alcuno dirà, dite com'è, dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Quindi la parola è potente nella tua bocca, molto potente, e molte persone non prendono questa rivelazione sul serio, e invece la Bibbia enfatizza il potere della parola. Ricordati che Dio tocca la tua bocca per cambiare il tuo mondo. Dio tocca la tua bocca per cambiare il tuo mondo. Ogni volta che Dio vorrà radicalmente cambiare la tua vita, lo farà toccando la tua bocca. Quando Dio desidera e sta mettendo la sua mano sulla tua vita, per cambiare la tua vita, perché tu possa essere uno strumento nelle sue mani di potenza, toccherà la tua bocca. Ecco perché mette le sue parole, la sua parola nelle nostre bocche, perché le nostre labbra possano portare vita, salvezza e guarigione. Infatti, quando Dio vuole cambiare una città, una nazione, lo fa toccando la bocca di qualcuno, perché possa influenzare la città o la nazione. Vi ricordate Isaia? Dio toccò le sue labbra. Vi ricordate il passaggio quando dice che attraverso un carbone ardente, ve lo ricordate? In Isaia è scritto: con un carbone ardente toccò la sua bocca, e poi lui fu usato per proclamare parole che cambiarono il corso di un intero paese. E Geremia, l'altro profeta, anche Geremia fu toccato. Dio toccò la sua bocca e non cambiò solo la sua vita, ma quella di un'intera nazione. Ecco perché le nostre bocche e le nostre parole, come abbiamo letto in Giacomo, dirigono la nostra vita. E quante parole e quante persone, c'è un elenco di persone anche nella Bibbia che furono toccate da Dio, fu toccata la loro parola, fu toccato proprio il loro modo di parlare, di agire, e tramite il loro cambiamento, il loro modo diverso di parlare, ci fu un cambiamento intorno a loro. Quindi se vogliamo dei cambiamenti intorno anche a noi, alla nostra casa, alla nostra famiglia, alle persone che ci circondano, impariamo a parlare davvero bene, perché la fede ti porta a parlare bene. Se credi, parli ciò che credi e non ciò che non credi o è negativo. Dall'abbondanza del cuore la nostra bocca parla. Infatti, cosa successe? Anche nella creazione di Adamo, Dio lo fece un uomo e lo fece uno spirito parlante. E adesso andiamo a vederlo in Genesi 2, capitolo 2 di Genesi, verso 7. La parola dice che allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Qualcuno traduce uno spirito parlante. C'è una traduzione che dice proprio spirito parlante. Dio creò l'uomo a sua immagine, ecco perché non siamo basici, perché Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, e io immagino perfezione assoluta, soprattutto Adamo ed Eva. Comunque, lui creò l'uomo a sua immagine con la capacità di parlare e comunicare, ecco perché è spirito parlante. Il potere della parola è uno dei maggiori fattori distintivi tra il regno animale e il regno umano, è vero? Perché hai mai visto un animale parlare? Quando abitavamo nel lontano paesino Lomello, avevamo una vicina di casa sopra noi che aveva una cagnolina. Lei continuava a parlare, a parte che per lei era una figlia questa cagnolina, continuava a parlare a questa cagnolina, ma l'aveva educata in un modo che non vi dico altre cose che faceva fare perché non è il contesto giusto, però potete immaginare, parlava. A un certo punto un giorno noi eravamo fuori, io e mio marito, che stavamo parlando, e a un certo punto sentiamo: mamma, ma vi dico la verità, Dio mio testimone, aveva insegnato alla cagnolina. Continuando a parlare, la cagnolina ha detto mamma. Esatto, vedi, grazie Giulia, perché per me è stato, cioè noi siamo rimasti davvero bloccati e scioccati, perché mio marito mi guarda, io guardo lui e dico: ma ho sentito io, hai sentito anche tu? E ha detto, e lui mi ha detto: no no, ho sentito, abbiamo sentito bene, ha detto mamma. E quindi vuol dire la potenza delle nostre parole. È vero che ci differenzia, perché non è il cane che ti dice ti insegno a parlare, allora devi dire questo, cioè non è l'animale, però la potenza delle nostre parole, guardate che cosa fa, è forte. E quindi anche Adamo è stato creato uno spirito, mi piace questa versione, spirito parlante, e gli fu data autorità e dominio. Ecco perché Satana conosce bene il potere delle parole e cercherà sempre di indurre uomini e donne, soprattutto noi cristiani, a parlare parole che contaminino, profanino e distruggano. Lui indurrà sempre la mia vita e la tua vita a parlare parole che possano contaminarci, profanare e portarci fuori strada. Infatti c'è una continua guerra, come dicevamo prima, nell'aria, perché c'è un regno di tenebre e il diavolo vorrebbe fermare la proclamazione della parola di Dio. Dove? Nella tua vita, nella tua casa, nella tua città, nella tua chiesa e nella nazione. Perché tolta quella, toglie la vita, perché la vita è nella parola di Dio. Ricordati che la tua voce è la tua sentenza di condanna sul dominio di Satana. La nostra voce e la tua voce è la tua sentenza di condanna sul dominio di Satana. Vuoi vedere vittoria? Vuoi vedere il dominio di Satana, tutto ciò che ancora sta legando, slegato? Allora sappi che nella tua bocca c'è una potenza, e quando inizi a dichiarare libertà sulla tua vita, liberazione sulla tua vita, oppressione via nel nome di Gesù, e sulla tua famiglia, sui tuoi figli, mariti, mogli, su tutto ciò che ti circonda, allora quando tu inizi a credere col cuore e a confessare con la tua bocca, io credo per una svolta, un anno di svolta, un anno dove la potenza di Dio avvenga. Comincia a dichiarare liberazione, apertura, tutto ciò che è stato chiuso sia svelato anche ai tuoi familiari. Tutto ciò che sembra così chiuso, le verità di Dio, quando ti trovi a parlare sembra che le parole rimbalzino, non c'è quell'apertura. Ma quando inizi davvero dalla mattina, quando ti alzi a dichiarare: Signore, io credo che questo è il giorno favorevole, dichiaro apertura nella mente di mio marito, di mia moglie, dei miei figli, dichiaro che quei regni tu sei il Signore e che puoi operare, allora noi in quel momento stiamo condannando davvero Satana, perché cioè lui è già comunque sconfitto, condannato, ma noi con la nostra parola dominiamo su tutto quello che ci circonda, su quel buio che ti circonda. Perché ricordiamoci che anche se abbiamo dei familiari che vivono con noi ma non credono, possono essere in certi momenti influenzati da spiriti, e noi dobbiamo tenere aperti gli occhi spirituali, la mente spirituale, il nostro cuore, per vedere in quei momenti che agisce un'influenza satanica e dichiarare la parola di Dio su quello. E se dobbiamo ordinare a uno spirito di bloccarsi, dobbiamo farlo. Se dobbiamo prendere autorità su uno spirito e dire taci, dobbiamo farlo, perché questo siamo stati chiamati a dominare. Adamo era stato chiamato a dominare, e come dominava? Con le dichiarazioni. Anche Dio l'ha reso uno spirito parlante, quindi una dichiarazione verbale. Prendiamo insieme Numeri 14, 28, capitolo 14, verso 28. Numeri 14. Qui sono due capitoli, il capitolo 13 e 14 di questo libro, Numeri, parla e racconta la storia del mancato possesso della terra promessa da parte di Israele. Perché successe che, vi ricordate, le 12 spie furono mandate, ma solo due ebbero quello spirito diverso, di eccellenza, di fede. Però c'è questo verso 28 che è interessante, perché scrive così: di loro, e questo è Dio che parla, come è vero che io vivo, dice l'Eterno, io farò quello che ho sentito dire da voi. I versi prima, se voi leggete in questo capitolo, c'è il popolo che parla e dice determinate cose. E Dio risponde dicendo: come è vero che io vivo, farò quello che ho sentito dire da voi. Anche qui, la parola, avete detto delle cose e io farò quello che avete detto voi. Ora è vero che noi siamo credenti del Nuovo Testamento, grazie Signore, c'è Cristo, però Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Se diceva che le nostre parole possano contaminarci e creare dei legami e noi possiamo anche o abbattere dei confini o fare dei confini, è ancora valido oggi, non solo perché ci troviamo nel Vecchio Testamento. E questo mi ha colpito perché dice proprio: io vi dirò come è vero che io vivo, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. E in effetti, se poi li leggerete questi due capitoli, è interessante perché ogni persona ottenne esattamente ciò che disse. Vi sprono ad andarli a leggere. In questi due capitoli ogni persona ottenne quello che aveva detto. Vi erano 12 spie mandate a controllare il territorio e a riportare un resoconto. 10 tornarono e dissero: non siamo in grado. Infatti morirono nel deserto. 10 di loro dissero: non siamo in grado, morirono nel deserto. Ma 2 spie, vi ricordate chi? Giosuè e Caleb vinsero la guerra delle parole, perché dovettero confrontarsi con: non riusciremo, ci sono giganti, non sono più grandi, succederà questo, no, non siamo in grado. E loro dovettero vincere questa guerra delle parole, perché loro dicevano: non siamo in grado di possedere il paese, mentre la loro voce fu: noi ce la faremo. Io vi do a mie parole, però è questo che dissero: noi ce la faremo, noi in un certo senso stiamo vedendo i giganti, ma sono così grandi che non li mancheremo. Ecco perché lo spirito di fede cosa va a contrastare? Lo spirito di paura, di negatività che si alza. E la paura è uno spirito e noi dobbiamo ammutolire la paura, perché sennò ci tormenta. E poi la parola di Dio sappiamo che dice che questo ha a che vedere con l'amore, perché l'amore perfetto caccia via la paura. Quando c'è paura, l'amore agape, agapao, non è perfetto nella nostra vita, e la paura ci porta ad essere legati in un tormento. Avete mai provato ad avere paura? Io ho provato. Quando si ha paura c'è un tormento. Allora devi rifugiarti in Dio, nel suo amore, lasciarti penetrare, impregnarti proprio dell'amore di Dio e permettere che quell'amore ti porti a un livello di fede, di ordinare alla paura di andarsene. E le tue parole usarle per contrastare, perché in questo caso Giosuè e Caleb vinsero prima questa guerra con le parole, perché contrastarono l'impossibilità di 10 spie, ed erano la maggioranza. 10 erano la maggioranza, loro erano solo 2, ma loro 2 credevano in un Dio così grande, onnipotente, di poter sconfiggere anche i giganti. Ecco perché la tua voce è il tuo indirizzo nel regno spirituale. Come abbiamo detto prima, la tua voce è il tuo indirizzo nel regno spirituale. Le tue parole disegneranno nei particolari, ricordate questo, nei particolari il tuo destino, e non solo, plasmeranno in modo specifico il tuo futuro. Le tue parole disegneranno nei particolari il tuo destino, disegneranno proprio come la mano di un artista che va a disegnare. Adesso vi dirò qualcosa inerente a questo. Quindi, come un artista che disegna, disegnerà il tuo destino, la tua parola, le tue parole, e plasmeranno in modo specifico il tuo futuro. Quindi, Signore, purifica la nostra bocca, aiutaci davvero a parlare bene, a parlare la tua parola, ma anche a parlare bene. Allora, c'è un passaggio, scrivete Ebrei 11:3, capitolo 11, il verso 3. E dice questo: per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Perché è per fede? Perché non penso che tu agli origini in Genesi eri là. Eri là? Dice nello spirito, ero già nel cuore di Dio, nella mente di Dio. Però fisicamente non eravamo lì. Quindi per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Sì, che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Molto forte è questo, non entriamo nell'esegesi perché stiamo parlando di fede, ma stiamo parlando che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Certo, perché sapete che la cosa primaria, io credo che quando Dio creò cieli e terra e poi gli ambienti e poi l'uomo, cioè lui stava riproducendo ciò che già era in cielo. Ecco perché se non abbiamo comprensione che tutto ciò che Dio stava facendo e che oggi desidera per il suo popolo e per la Chiesa è questa riproduzione, nel senso di continuare, di essere così attivi e svegli, di capire che quel regno spirituale che lui aveva riprodotto in Genesi sulla terra e che poi l'uomo diede in mano a Satana, in Cristo è stato riportato a noi, perché noi possiamo continuare ad avanzare e a proclamare questo regno. È questo quello che Dio desidera per ognuno di noi, perché il suo regno avanzi, perché questo è ciò che era visibile in cielo. Qui non si vedeva, Dio l'ha creato e oggi sta continuando perché in Cristo. Che era già, perché c'era, e c'era e c'è anche, perché un giorno chissà quando i nostri occhi si apriranno nel regno spirituale, che cosa vedremo? Perché c'è un regno, quindi il suo desiderio era: questo funziona in cielo o dove Dio è, e io lo voglio portare sulla terra. Ecco il regno di Dio, ecco questo regno di Dio sulla terra, come avanza? Con la Chiesa, con me e con te, radicati in Lui. Solo così può continuare. Ed ecco perché dice per fede, certo, perché per fede noi crediamo questo. Non è che per fede, io Dio non l'ho mai visto, ma ci credo, lo sentiamo, abbiamo lo Spirito Santo, e così per fede crediamo tutto ciò che è scritto. Però ritornando a quello che stavo dicendo prima, che le nostre parole disegnano nei particolari, in America si usa, io questo l'ho letto in un libro, che tra i carcerati, pensate un po', nelle prigioni in America, tra i detenuti si dice, un loro modo di dire è spesso questo: sono stato incorniciato. Sono stato incorniciato, perché chiaramente in modo negativo, cioè sei in gabbia. Quindi loro danno questo significato negativo alla loro vita, però la verità per noi è che ognuno di noi è stato davvero incorniciato. Da che cosa? Dalla grazia, ma anche quello che stiamo dicendo, le nostre parole e quelle degli altri formano una cornice intorno al nostro mondo. Le nostre parole, anche quelle degli altri, formano una cornice. Ecco perché siamo chiamati a respingere anche parole di maledizione che le persone possono lanciare. Noi dobbiamo proteggere le nostre vite dichiarando anche: Signore, io proteggo la mia vita, dichiaro che ogni parola oziosa, ogni parola di male che viene gettata su di me non abbia un corso, ma con la mia parola di fede io creo una barriera, un confine dove quella parola non avrà un corso nella mia vita. Ecco perché le parole incorniciano. Se il tuo modo di parlare è sbagliato, anche il tuo modo di pensare è sbagliato. E le migliori benedizioni che Dio aveva stabilito per te avranno serie difficoltà a fluire, perché stai pensando e parlando sbagliato. Quindi nel quotidiano dobbiamo assolutamente cambiare modo di pensare e di parlare. La fede sempre consiste nel parlare la parola di Dio. Ma ci fu un uomo, non so se avete mai sentito Bosworth, fu un uomo usato da Dio negli anni tra il 1850, lui nacque e visse fino al 1936, comunque fu un evangelista e un predicatore della fede, fu anche guarito molto potentemente. Ci sono, se voi cercate, forse in italiano, perché c'è in inglese il libro, ma anche in italiano trovate, ed è molto potente perché lui spiega proprio la sua guarigione per fede e come Dio lo usò. E in un suo libro disse questo: è impossibile proclamare con franchezza in fede una benedizione se non sei veramente sicuro che Dio te la stia offrendo. Dio te la sta offrendo, ma tu ci devi credere, perché se non credi con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, allora non puoi usufruire, non puoi con franchezza entrare in possesso di cose se tu non hai realizzato che esse sono a tua disposizione. Proclamare quotidianamente la parola di Dio ti aiuterà a cambiare anche il tuo modo di pensare ed incornicerà positivamente la tua vita. Ecco perché mentre parliamo la parola di Dio, il nostro mondo viene abbattuto, sradicato, ricostruito e ripiantato. E questo andiamo a leggerlo in Geremia 1, dai versi 4 al 12. E qui, se ce l'avete, qualcuno lo può leggere. Vengo io con...
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. L'11, vero? 12. Vedi, io stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Geremia, che cosa vedi? Io risposi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto.
Amen. 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 Abbiamo letto, avete sentito, ed è interessante perché prima di vedere ha dovuto toccare che cosa? La sua bocca. A volte noi non vediamo perché siamo talmente impregnati di negatività, anche se dentro di noi sappiamo che Dio è vero, è vivo, però siamo talmente impregnati di altro che non riusciamo a vedere. Dio dovette toccare la bocca di Geremia e poi inizia a dire: che cosa vedi? Io vigilo sulla mia parola, anche lì, perché se tu vuoi vedere un miracolo e vedere che davvero Dio sta vigilando sulla parola o le parole o le promesse che ti ha dato, hai bisogno di comprendere quello che lui dice. Attraverso che cosa? Attraverso il suo tocco anche nella tua vita e nella tua bocca, perché se no non riesci a vedere, non riesci a vedere. Parlo di vedere con occhi spirituali, non tanto occhi fisici. Con gli occhi spirituali, se vuoi vedere che c'è una promessa per la tua vita, che c'è un futuro, che Dio anche per te ha stabilito cose, ma tu come fai a vederle se quello che parli, quello che pensi è tutto l'opposto? Edifichi continuamente su cose naturali e non spirituali, edifichi su un mondo naturale, dimenticandoti che c'è molto di più, che la vita spirituale e la vita con Dio è molto più vera di quella che stai vivendo naturalmente. Ecco perché Noi possiamo abbattere il nostro mondo affinché Dio ci possa portare a piantare i semi giusti nella nostra vita, perché Dio desidera che proclamiamo la parola, ma che incorniciamo il quadro che Lui ha per te e per me e per noi. Questo quadro è da incorniciare. Immaginati che tu sei il quadro e le parole che Dio ti dà da proclamare, che tu credi, vanno a rifinire questo quadro. Un quadro senza cornice, può essere bello, però il dettaglio della cornice, tutto quello che c'è intorno, lo completa, e quindi quello che Dio desidera fare. Ok? Siccome devo iniziare poi un concetto che voglio vederlo unito insieme, ci fermiamo per la pausa.